al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
La morte e la resurrezione di Gesù sono proprio il cuore della nostra speranza. L'Apostolo afferma: se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Purtroppo spesso si è cercato di oscurare la fede nella resurrezione di Gesù e anche fra gli stessi credenti si sono insinuati dubbi, un po' quella fede all'acqua delle rose che diciamo noi, no? Non è la fede forte. Ma come ci è stata trasmessa la verità di fede della risurrezione di Cristo? Anzitutto notiamo che le prime testimoni di questo evento furono le donne. All'alba esse si recano al sepolcro per ungere il corpo di Gesù e trovano il primo segno, la tomba vuota. Gli apostoli e i discepoli fanno più fatica a credere. Le donne no, loro fanno più fatica a credere. Pietro corre al sepolcro, ma si ferma la tomba vuota. Tommaso deve toccare con le sue mani le ferite del corpo di Gesù. Le prime testimoni della resurrezione sono le donne. E questo è bello. E questo è un po' la missione delle donne, delle mamme, delle donne, dare testimonio ai suoi figli, ai suoi nipotini, che Gesù è vivo, è il vivente, è risorto. Mamme e donne, avanti con questa testimonianza.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Vincenzo Proto alla parte tecnica, a Patrizio Ciprari e Silvia Giovarrosa in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Abbiamo aperto con le parole di Papa Francesco all'udienza generale del 3 aprile 2013 una catechesi dedicata alla risurrezione. Siamo nel tempo pasquale, durante la quale il Papa ha ricordato che le prime testimoni proprio di Cristo risorto sono le donne. E questo è bello, ha detto il Papa, e questa è un po' la missione delle donne, delle mamme e delle nonne. Gli apostoli e discepoli fanno più fatica a credere, le donne no, ha detto ancora il Papa. Noi commentiamo questa catechesi del Papa con due teologhe e studiose che saranno ospiti in questa trasmissione. Salutiamo subito, perché in linea con noi, la professoressa Maria Luisa Rigato, che è biblista prima di tutto, poi anche teologa, docente emerita alla Pontificia Università Gregoriana, dove insegnava Nuovo Testamento. Professoressa, buon pomeriggio. Grazie per essere con noi.
Grazie per lei di avermi chiamato.
Le chiedo subito un commento in generale su questa catechesi di Papa Francesco, in cui è stato sottolineato il ruolo delle donne come testimoni della risurrezione.
Sì, lo trovo un testo molto interessante, molto attuale, molto aggiornato. Pare che lui conosca la letteratura di noi donne sugli argomenti che vanno avanti da 30 anni a questa parte.
Il tema delle donne come prime testimoni di Gesù risorto è un tema non nuovo nella letteratura biblica.
No, non è nuovo, cioè è nuovo dopo il Concilio, perché prima non se ne parlava, prima si parlava di pie donne che vanno al sepolcro. E quindi normalmente non si sottolineava la testimonianza, il ruolo di testimoni delle donne, perché la testimonianza è un ruolo giuridico. E questo è, allora io penso che sia una cosa molto importante che il Papa lo sottolinei.
In particolare nella sua catechesi Papa Francesco ha invitato le mamme, le nonne a dare una forte testimonianza ai figli, ai nipoti sulla resurrezione di Gesù. Cosa pensa anche di questo ruolo delle donne come testimoni nell'attualità, nell'evangelizzazione?
Sono assolutamente d'accordo, perché delle nonne, le zie, le mamme sono donne e quindi prima di tutto devono fare loro l'esperienza del Signore risorto, quindi nella preghiera, nella liturgia, e poi trasmetterlo ai figli, ai nipotini, ai nipoti. Quindi sono perfettamente d'accordo su questo.
Quanto è importante oggi sottolineare questo ruolo delle donne come testimoni della risurrezione nell'attualità pastorale, nell'attualità degli studi biblici? È un concetto che va ancora approfondito, secondo lei?
Il concetto va approfondito nel senso che bisogna leggere i testi, e precisamente dai testi, dai nostri testi, quindi dai Vangeli, risulta che una delle funzioni della donna è precisamente quello di annunciare la risurrezione del Signore Gesù, perché quando noi leggiamo tutti e quattro i Vangeli viene fuori questo discorso che devono annunciare. Quindi è quanto mai attuale e va proprio sottolineato.
Quali implicazioni pastorali e ecclesiali può avere?
Ma già la donna fa la catechista, comunque dovrebbe essere più, forse le catechiste dovrebbero essere più consapevoli e più preparate di questo ruolo di annunciare la risurrezione, perché è alla base, il nucleo della nostra fede, morte e risurrezione del Signore Gesù.
Quindi si tratta di approfondimenti biblici che possono avere, secondo lei, anche degli effetti pratici nel rinnovamento della pastorale?
Certamente, poi siamo nell'anno della fede, quindi la fede, che cosa richiede la nostra fede? Precisamente quello che si chiama il kerigma fondamentale, cioè morte e risurrezione del Signore, e quindi devono essere più preparate le nostre catechiste, le mamme, le zie, le nonne, adesso voglio dire tutte le donne, essere consapevoli di questo ruolo che i Vangeli ci danno, non è che viene da un'altra parte, ma sono proprio i Vangeli che ci danno questo, chiamiamolo questo potere di rendere testimonianza.
Come spiega un certo ritardo negli studi biblici a far emergere questo concetto?
Ma più che ritardo, io direi che il Concilio Vaticano II è stato veramente una mano santa per questi studi biblici, anche per noi donne, perché io sono precisamente una di quelle che per prima è stata messa all'Istituto Biblico, e quindi noi abbiamo incominciato a confrontarci con i testi biblici che non potevano essere contro le donne, perché se pensiamo, non so, alla catechesi di Gregorio Magno, il quale metteva le donne tutte sullo stesso livello, le pie donne, le piagnone e quelle che portano i profumi al sepolcro, ma certamente non le testimoni della risurrezione. È un fenomeno che si spiega socialmente, perché i tempi non erano maturi, sai, tutte quelle cose che si dicono anche a proposito dei ruoli delle donne in generale.
Ecco, alla figura femminile del Nuovo Testamento lei ha dedicato un suo studio che si intitolava Discepoli di Gesù, vero?
Cioè, questo è l'ultimo studio, direi in qualche maniera è pubblicato dalle Deoniane nel 2011, è l'ultima, in qualche maniera una sintesi di tutti gli studi che ho fatto sulle donne in generale, e io insisto tanto in questo fatto soprattutto, che tutti i titoli ministeriali, apostoli, discepole, testimoni, non è un titolo esclusivo per gli uomini, ma è inclusivo, anche se al maschile, nel Nuovo Testamento, quindi si tratta di uomini e donne, apostoli, testimoni, discepoli. Ecco.
Più in generale, professoressa Rigato, la catechesi di Papa Francesco all'udienza generale di mercoledì scorso è centrata sulla risurrezione, appunto la prima catechesi dopo Pasqua. Il Papa ha ripetuto che è proprio la morte e la risurrezione di Gesù il cuore della nostra speranza. Quanto è importante ribadire questo concetto, che sembra semplice ma forse non lo è?
No, va ribadito, io ribadirei in tutte le udienze, comunque è logico, siamo in tempo pasquale ed è giusto che lui lo ribadisca, lo sottolinei, perché in fondo è questo il fondamento della nostra fede. Ed è anche vero quello che dice lui, che sulla risurrezione si ha sempre qualcosa da dire, da discutere, tomba vuota, non tomba vuota, insomma io parlo degli specialisti. Io direi bisogna essere molto molto accorti e cauti nel trasmettere questi dati, perché la risurrezione non si basa sulla fede dei discepoli, ma sul fatto, sull'evento della risurrezione, che diventa oggetto di fede, non il contrario.
In particolare il Papa sottolinea che questo tesoro della risurrezione non è solo per noi, ma ci è stato dato per trasmetterlo, condividerlo. Questo è un altro concetto forte.
Sì, prima, questo è il concetto della missione della Chiesa, no? Cioè di fare discepoli, lo dice Matteo, andate, fate discepoli, cioè fate battezzandoli e nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sottinteso si tratta del Signore risorto che dà questo comando.
Come studiosa della Bibbia, come teologa, come ha accolto l'elezione di Papa Francesco e quali gesti compiuti in queste prime giornate del suo pontificato l'hanno colpita di più?
Dire che sono entusiasta di questo Papa e dico sempre fra di noi, fra i più informati, speriamo che lui, che non ci deluda, ecco, perché fino adesso è straordinario, ogni gesto che fa è condivisibile, è proprio da Francesco, insomma è molto bello e quindi ripeto, speriamo che non ci deluda con posizioni conservatrici, non so come dire, perché è chiaro che noi donne siamo più guardinghe degli uomini, no, in questo contesto, perché vogliamo un po' vedere come vanno avanti le cose e soprattutto, come tutti, vogliamo che lui faccia un po' come si dice, senza essere drastici, un po' di pulizia, ecco, un po' di pulizia.
Ecco, il tema del ruolo delle donne nella Chiesa è stato uno dei temi messi in evidenza nel cosiddetto preconclave, se ne parlava anche sui giornali, gli esperti dicevano che sarebbe stata forse una delle sfide per il prossimo Papa. Lei è
esatto.
D'accordo? E cosa si aspetta?
Sono perfettamente d'accordo, ma credo che per certe sfide ci voglia proprio un altro concilio, cioè come diceva anche il Cardinal Martini, ma che lui diceva bastava anche il Concilio Vaticano II, però bisogna discutere non lasciando le donne da una parte, cioè non si tratta di discutere sulle donne, ma con le donne, ciò che non viene quasi mai fatto, perché si parla sempre delle donne, sulle donne, ma parliamo con le donne, cosa pensano, cosa dicono, cosa scrivono, come riflettono. E qui non è questione di cuore, ma è qui questione di mente e di cuore, certo. Adesso non voglio negare che la donna non abbia una bella porzione di cuore, ecco, ma l'importante è che maschio e femmina, cioè uomini e donne nella Chiesa, discutano insieme, si confrontino e che abbiano fiducia, perché la Chiesa è fatta degli uni e degli altri. Perché lo dice Paolo esplicitamente, e non in un contesto matrimoniale, nessun uomo senza donna, nessuna donna senza uomo in Dio, e ripeto, non è in un contesto liturgico, e questo andrebbe veramente ridiscusso, ma per bene, profondamente, senza paure, senza paura dei conservatori, cosa vuole, insomma, noi andiamo, e questa è un po' anche la mia speranza personale.
E questa catechesi quindi è, come dire, un buon segno da questo punto di vista?
Sì, poi ripeto, sto Papa mi piace, ci piace, tutte le persone con cui parlo, insomma piace a tutti, e ripeto, noi più guardinghe, diciamo, speriamo che resista, che non cambi, che riesca ad affrontare i problemi, che sono i nodi che sono al pettine, perché ci sono tanti nodi, non solo quelli delle donne.
Grazie professoressa Rigato per essere stata con noi.
Grazie a lei che mi ha intervistato, buongiorno.
Grazie dunque a Maria Luisa Rigato, biblista e teologa, docente emerita alla Gregoriana di Nuovo Testamento. Questo è il suo commento alle parole del Papa all'udienza generale. Il Papa ha ribadito che le prime testimoni della resurrezione sono state le donne. Parliamo adesso con una teologa, Serena Noceti, che è vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana e docente di teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Professoressa Noceti, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio anche a voi.
Come commenta questa sottolineatura del Papa sul ruolo primario, fondamentale che le donne hanno nei Vangeli?
Mi sembra molto interessante questo rimando ai racconti di Pasqua, perché effettivamente le donne vengono ad assumere un ruolo fondamentale proprio nell'annuncio, come d'altronde gli evangelisti ci hanno già presentato un ruolo e una presenza assidua e fedele delle donne già dall'inizio del ministero pubblico di Gesù. Penso ad esempio a Luca, quando ci presenta al capitolo 8 le donne che seguono Gesù, quindi proprio il discepolato, e lo servono, questi verbi forti che dicono in maniera molto evidente forte la relazione di discepolato e di sequela che è proprio delle donne. E così pure penso si possono comprendere bene le parole rivolte alle donne se si fa memoria di quanto dice per esempio il Vangelo di Giovanni nei tanti dialoghi fra Gesù e le donne, la Samaritana che tutti conosciamo, ma penso anche quel dialogo fondamentale sulla vita e la risurrezione che è quello con Marta e Maria nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, o ancora pensiamo nei racconti della Passione a quel gesto di forte rilevanza simbolica, direi profetica, della donna che secondo il Vangelo di Marco unse Gesù dalla testa, quindi direi lo rese Messia, lo rese Cristo, fra virgolette, se possiamo usare questa espressione. Allora mi sembra importante che il Papa ci porti a riflettere proprio su questo snodo e su questo ruolo centrale.
In particolare Papa Francesco ha ricordato che le donne sono le prime testimoni di Cristo risorto. Quanto è cruciale questo elemento dal punto di vista teologico e che implicazioni secondo lei potrebbe avere sul piano pastorale, su quello ecclesiale?
Implicazioni sicuramente oggi innumerevoli e che per ragioni sociali e culturali penso avvertiamo particolarmente sollecitanti, perché se effettivamente la storia della Chiesa è tutta una storia che ha visto sempre la presenza delle donne come una presenza attiva e fedele, indubbiamente però la parola delle donne è stata una parola poco riconosciuta e poco considerata. O meglio, se devo puntualizzare, come anche il Papa stesso ci ha ricordato, le donne, le mamme, le nonne, le zie sono state coloro che nel corso di questi 2000 anni di storia del cristianesimo hanno trasmesso di generazione in generazione la fede, però sempre una parola rivolta a tu per tu all'interno del contesto della casa, delle relazioni familiari o al limite della vita parrocchiale. Oggi penso che le parole che ci rimandano all'esperienza delle donne al mattino di Pasqua ci richiedano una riflessione a livello ecclesiale sicuramente più ampia e più vasta, e lo dico proprio alla luce del Vaticano II, che in fondo segna per le donne cattoliche, le donne della Chiesa Cattolica, la possibilità di un ritorno a una parola significativa e autorevole, che è essenziale per la fede cristiana. E qui in fondo la storia della Chiesa ci riporta invece al fatto che la parola delle donne è stata una parola non sempre ascoltata, come peraltro sentiamo già nei racconti di Pasqua, quando si dice che sono vaneggiamenti delle donne quelli che vengono riportati quando trovano la tomba vuota o raccontano dell'incontro degli angeli, dell'annuncio ricevuto. E è una fatica ancora per la Chiesa oggi quella di riconoscere come una parola costituente la vita della Chiesa la parola delle donne. Eppure, se noi guardiamo, anche questa è un'ulteriore riflessione, i testi neotestamentari, ci accorgiamo che le donne nelle prime comunità erano indubbiamente estremamente attive e presenti. Penso alle tante forme di ministerialità che anche Paolo nelle sue lettere ci consegna, penso, non so, al capitolo 16 della lettera ai Romani, vediamo quanti nomi di donna, qualche indicazioni di una presenza attiva e corresponsabile delle donne alla vita della Chiesa. Penso solo a Febe, proprio all'inizio del capitolo 16 della lettera ai Romani, che viene chiamata nostra sorella, viene richiamata in quella che è la sua identità e funzione di diaconos della Chiesa di Cencro, usiamo questo termine greco, e molto probabilmente ci dicono gli esegeti, Febe era addirittura la latrice della lettera, colei che portava la lettera ai Romani da appunto Corinto, c'è anche un sobborgo di Corinto, e quindi Paolo affida a lei la possibilità non solo di consegnare, ma direi molto probabilmente di spiegare questa lettera che è la sua più interessante e importante. Quindi indubbiamente per noi oggi l'appello e il richiamo di Papa Francesco è quello ad essere e a ripensarci come una chiesa di uomini e donne. C'è un piccolo particolare che mi ha molto colpito nelle parole che ha detto a braccio alla fine Papa Francesco, quando ha detto vedo qui ragazzi e ragazze, come anche nel suo primo saluto la sera dell'elezione, quando si è rivolto alla Chiesa di Roma e alle persone presenti, insistendo su fratelli e sorelle. Potrebbe sembrare una cosa anche molto semplice, molto ovvia, molto immediata nel nostro linguaggio, ma direi l'ho trovata una sottolineatura importante, che dice una sensibilità e dice un'attenzione. Quindi la sfida è davvero quella, in un contesto come il nostro di oggi, plurireligioso, ecumenico, quindi con posizioni anche diverse riguardo al ruolo e all'identità delle donne nel mondo e nella Chiesa, ritornare a pensare questo sguardo che è quello delle donne, questa presenza che è quella delle donne, questa parola autorevole che è quella delle donne. Ecco, se posso aggiungere un altro elemento, anche il tempo di fare un passo ulteriore, per esempio denunciare i tanti stereotipi di genere che purtroppo ancora portiamo nella nostra esperienza cristiana ed ecclesiale, e penso ancora di più, dobbiamo imparare a denunciare tutta quella mancata riflessione su un tema invece centrale per l'esperienza umana e cristiana, che è per esempio il tema della maschilità, che è praticamente assente dalla riflessione teologica, che è praticamente assente da quello che è il dibattito e il confronto sulla realtà di Chiesa. Se negli ultimi decenni si è tanto riflettuto sulle donne nella Chiesa, se le donne hanno acquisito nuovi strumenti, nuove forme di ministerialità, nuovi strumenti per pensare se stesse, per esprimere la propria appunto parola autorevole alla vita della Chiesa, non altrettanto è stato fatto sulla maschilità, che continua ad essere identificata con l'umano e per certi aspetti con l'ovvio. Quindi dal mattino di Pasqua forse possiamo anche dedurre questo elemento.
Ecco, a questo proposito, professoressa Noceti, questa consapevolezza delle donne come prime testimoni della risurrezione, che il Papa ha ribadito, è una consapevolezza a cui la teologia, gli studi biblici sono giunti solo di recente? E perché, secondo lei?
Ma io penso, per un fatto anche, se vogliamo, abbastanza ovvio, per diciamo quasi tutti i 2000 anni di storia del cristianesimo, la parola teologica o la parola della riflessione biblica, diciamo esegetica, la riflessione sui testi biblici, è stata prodotta unicamente da voci maschili. Certo, abbiamo avuto alcune grandi figure di donne, di sapienti, penso in particolare all'interno della vita monastica, tutti ricordiamo i grandi nomi di Teresa, Hildegarda di Bingen o ancora il nome di Caterina da Siena, ma indubbiamente rimanevano solo delle singole figure e singole esperienze. Solo nel 1965 si è aperta per le donne, come in generale per i laici, la possibilità di accedere alle facoltà pontificie, e questo indubbiamente ha creato la possibilità effettiva, concreta, di acquisire quegli strumenti, quei linguaggi, quegli approcci critici e scientifici ai testi biblici, alla realtà della fede, alla tradizione cristiana. E quindi siamo giunti in fondo a riflettere su questi temi solo in tempi abbastanza a noi vicini, recenti. Questo però mi sembra di poterlo dire, non tanto forse per l'Italia, ma molto di più in altri contesti continentali, ha portato anche a riflessioni ormai recepite e accolte profondamente, in maniera approfondita nel dibattito teologico, anche se molti passi sono ancora da fare e la teologia rimane per tanti aspetti segnata da un tratto clericale, fra virgolette, perché è fatta in massima parte da ministri ordinati e per certi aspetti anche maschile, come approccio, come sensibilità, come linguaggi. Ma sono convinta che nuovi soggetti, come sono le donne, porteranno nuove prospettive, nuove sensibilità, nuove esperienze, nuove storie a quello che è la ricerca comune, proprio perché la teologia è una funzione di Chiesa, la Chiesa è di uomini e donne.
Infine, professoressa Noceti, quali aspetti di queste prime settimane di pontificato di Papa Francesco l'hanno particolarmente colpita?
Beh, penso che ricorderò veramente per sempre le prime parole che ha pronunciato quando ha detto con tanta forza Vescovo di Roma, perché esprimevano una teologia della Chiesa locale, una espressione di forma di Chiesa molto, molto significativa proprio per pensare il ruolo del Papa. E poi questa richiesta al popolo di pregare per chiedere la benedizione di Dio, questo inchinarsi, questo dire il Vescovo il suo popolo. E penso che attraverso queste prime parole ci sia stato davvero l'indicazione di una prospettiva e di uno stile. E poi indubbiamente queste prime settimane sono state, direi, la proposta di un annuncio, di un'evangelizzazione che sa giocarsi e sa giocare in maniera molto profonda su una costruzione anche simbolica di chi sia il Vescovo di Roma, di cosa voglia dire essere una chiesa povera, una chiesa serva, una chiesa dislocata, per esempio questa sottolineatura delle periferie. delle città e delle esistenze. Mi sembra che Papa Francesco abbia davvero una grande capacità di unire parole molto essenziali con quello che è una dinamica del segno, che gioca sul segno molto forte. Direi proprio la percezione che io ne ho è di un Papa, un Vescovo di Roma, che è proprio nel pieno e si gioca in pieno nella ricezione del Concilio. Lo leggerei così. E pensavo a questo riguardo, questa sintesi tra parole che sono anche le parole del linguaggio quotidiano che tutti noi usiamo e segni che sono segni incisivi nella loro appunto sobrietà ed essenzialità per ciò che vogliono esprimere, che in fondo ci siamo molto interrogati in questo post-concilio sui processi di riforma della Chiesa, e i sociologi ci dicono che le istituzioni omogenee cambiano attraverso l'elaborazione di nuove teorie. Le istituzioni eterogenee, la Chiesa è per certi aspetti una grande istituzione mondiale, eterogenea per culture, per esperienze storiche, esperienze cristiane, tempi di evangelizzazione, possiamo mettere un po' tutto, le istituzioni eterogenee, ci dicono i sociologi, cambiano attraverso la proposta di nuove, tecnicamente si chiamano storie, cioè nuove indicazioni di prospettiva, tanto più significative quanto più vengono assunte, visibilizzate, proposte attraverso l'esperienza di chi nelle diverse istituzioni ricopre un ruolo di responsabilità e possiamo anche dire di potere di decisione. E queste nuove prospettive devono essere offerte attraverso un linguaggio comprensibile a tutti i partecipanti, a chi compone le diverse istituzioni e organizzazioni, e devono essere proposte attraverso un linguaggio che sia il più possibile vicino ai quadri interpretativi dell'esistenza quotidiana. A me sembra veramente che queste prime due settimane ci dicano in parole e attraverso segni questa dinamica di una riforma possibile che è un tempo interiore ma indubbiamente legata anche a una visibilità storica e a un cambiamento strutturale. Mi sembra che ci dica attraverso piccoli ma grandi gesti, chiaramente ben essenziali e ben scelti, che il cambiamento è possibile. Se è possibile nella forma di esercizio del Vescovo di Roma, è possibile sotto tanti aspetti nella nostra vita delle chiese locali, delle parrocchie, delle nostre vite cristiane.
Grazie davvero a Serena Nocetti.
Grazie a voi di questa riflessione e di questo confronto.
Ricordo vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana, buon lavoro e buona giornata professoressa.
Grazie, grazie.
E ringraziamo dunque Serena Nocetti, vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana. Con il suo commento chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia che abbiamo dedicato alla catechesi di Papa Francesco, l'udienza generale del 3 aprile, le donne prime testimoni della risurrezione. Ancora buon pomeriggio, restate all'ascolto.